this time.
Vieni, Santo Spirito, manda la luce del cielo, un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Dattore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta aiutato, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è fiato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona che il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnovi la faccia della terra.
Ma mi sono addormentato. No, perché stanotte no, mi è venuto fuori un assesso sotto il dente. Stanotte non ho dormito, a 2 metri ho preso un antibiotico per cominciare a schiammare e ha cominciato, per fortuna. Ho dormito un'ora stanotte, perciò ho una stanchezza addosso.
Infatti, forse mai della vita roba qua. L'ordinazione sacerdotale in Brasile del padre Ronaldo, comunque è un sacerdote, no? E viene dentro il Vangelo con queste ragazzine, messo così, e quello che mi ha fatto impressione è che come entra in chiesa, si fa fare un po' con la gente, come gli ha colto la parola, come gli ha colto il Vangelo, sta molto bello questo fatto.
Allora vi do alcune linee di lettura della pagina evangelica dei discepoli di Emmaus, poi voi seguirete. E qui viene proposto soltanto uno stralcio molto breve, perché c'è la mancanza di tutta la parte iniziale nel brano, perché lo leggo e poi richiamo, e poi richiameremo anche il titolo. Ed egli disse: loro sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Egli entrò per rimanere con lui. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture? Sappiamo che siamo nel giorno di Pasqua, della risurrezione, e due discepoli, uno ha un nome e uno non ha il nome, ed è significativo che non abbia nome, perché quando nei Vangeli ci sono dei personaggi che non hanno nome, la funzione è quella di dare la possibilità a chi legge di identificarsi in colui che non viene nominato. Significa che l'esperienza che viene narrata è aperta, non è chiusa. È un'esperienza che possiamo fare anche noi. Questi due discepoli, di cui, ripeto, uno ha un nome e uno è anonimo, stanno allontanandosi da Gerusalemme dopo lo scandalo della croce e della sepoltura di Gesù. Sono morte tutte le loro speranze. Ed è bene che siano morte le loro speranze, perché loro speravano in un Gesù Messia, liberatore politico. Non hanno capito che invece era colui che veniva a liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato e a far regnare il regno dell'amore. E nel momento in cui sono così tristi, potremmo dire si è compiuto il cammino del loro non essere discepoli. Gesù in persona, ma in una questione anonima, si avvicina a loro, è lui che si avvicina. Ed è lui che, ascoltando quello che loro dicono, le loro tristezze, li interroga. Che cosa sono questi discorsi? È un'immagine che riflette quello che ancora oggi è risorto fa con la comunità dei credenti. È lui che si avvicina a noi, non siamo noi che andiamo in cerca di lui. Lui è in cerca di ciascuno di noi, si fa compagno di viaggio della nostra vita. Interpella quelle che sono le durezze del nostro cuore. C'è un rimprovero, avete sentito sciocchi tardi di cuore, ma è un dolce rimprovero, perché Gesù non rimprovera mai. Gesù riprende le fragilità del cuore umano per rilanciare, come dice anche il titolo, ricentrare la vita, perché possiamo ripartire con una pazienza infinita. E qui c'è un ingrediente fondamentale per dire come e dove nasce la fede. La fede nasce nel momento in cui si permette a Gesù di raggiungere la nostra vita, di toccarla. Cominciamo a narrargli quello che siamo, senza veli, senza maschere. È inutile che diciamo che siamo diversi da quello che siamo. E poi è Lui che ci narra e ci spiega le scritture. Quindi la fede nasce dal rapporto con il risorto e dall'ascoltare la sua parola e lasciare che sia Lui a spiegarla. Non ci sono altre vie, non ci sono altre vie fuori di queste. E difatti l'esperienza che loro fanno, lo dice chiaramente, è quella di sentire che si riaccende la speranza nel loro cuore, quella giusta però questa volta, non quella che avevano prima. È importante avere delle speranze nei nostri cuori, ma bisogna avere le speranze giuste. Sant'Agostino diceva che c'è qualche cosa di più brutto di non avere speranze. La cosa più brutta di non avere speranza è avere false speranze. Perché non avere speranza siamo fermi, ma avere false speranze e seguire quelle vuol dire allontanarci dalla meta verso la quale noi dobbiamo andare. E qui Gesù fa rinascere la vera speranza, la speranza che può abbandonarsi soltanto in Lui. Questo testo mi pare che qualche anno fa l'abbiamo comunque già ripreso in mano, sapete che è scandito su tutti i momenti della celebrazione dell'Eucaristia, quindi vuol dire che la comunità cristiana si incontra con Lui e ritrova la propria identità nella celebrazione dell'Eucaristia. Non c'è nessun altro momento che possa essere sostituito a questo, che è il momento in cui noi ci ritroviamo come discepoli, veniamo guariti dalle nostre fragilità, veniamo ulteriormente nutriti dalla parola di Dio, veniamo ulteriormente illuminati, veniamo corretti nel nostro cammino, lo riconosciamo dopo aver ascoltato la parola di Dio nello spezzare il pane, da lì, rinati ad una nuova e vera speranza, possiamo riprendere il cammino che è quello giusto, che è quello di un ritorno, questa volta tornano a Gerusalemme per ricominciare. Tornano a Gerusalemme, si testimonieranno reciprocamente l'incontro che hanno fatto col Signore, perché contemporaneamente, o quasi, mentre loro stanno facendo questa esperienza, Gesù incontra gli altri che sono rimasti a Gerusalemme. E quando giungono si raccontano gli uni gli altri dell'incontro con il Cristo risorto. E lì cominciano ad essere guariti da tutte le loro fragilità, cominciano ad essere uomini diversi, diventeranno autentici discepoli del Signore. Il discepolato del Signore non comincia quando diciamo il primo sì. Chi segue la messa quotidiana sa che questi giorni, proprio prima della Pentecoste, venerdì e sabato, in particolare venerdì e sabato, la liturgia ci ha proposto il Vangelo di Giovanni, la conclusione, l'ultima, capitolo 21. E quando Gesù avrà guarito Simon Pietro dalle sue fragilità, l'avrà messo di fronte al ricordo dei suoi rinnegamenti, vi ricordate, mi ami tu, mi ami, sì, mi ami, per tre volte, poi non si sa che cosa verrà di Giovanni e di lui che cosa verrà, di lui a te non deve importare, tu seguimi. Pietro comincia a seguire Gesù da quel momento lì, non da quel momento là, perché là aveva cominciato un Gesù nel quale aveva riposto false speranze. Quando ha cominciato a capire che la sua vita, la sua fede doveva essere risistemata, la sua capacità di seguire Gesù comincia da qua. Anche per noi è importante che diciamo il primo sì, ma poi è importante che gli diciamo sì di seguire il Signore Gesù quando finalmente gli abbiamo permesso di ammaestrare la nostra esistenza e di rilanciare la nostra vita nella direzione giusta. E la direzione giusta è quella di tornare nei luoghi dove avevamo seminato delle false speranze e ricominciare, si ricostruisce nella reciprocità. E l'ingrediente, che è anche il risultato di questo ripartire, è la gioia, non la gioia fatta di esperienze così emotive, la gioia vera di aver incontrato il risorto, di aver capito finalmente il senso delle cose, il senso della fede, e di cominciare a seguire e a servire Lui, perché tutti noi abbiamo questa vocazione di seguire e di servire Lui, ovunque siamo, ovunque viviamo. Ripeto, non c'è altra occasione per formarci a questo incontro con il Signore. Questo lo dico perché, lo dicevo anche ieri sera nell'omelia, a volte ci sono tantissime fragilità in tanti gruppi che fanno anche un cammino di fede. Gruppi che cercano esperienze particolari che non servono assolutamente a niente, perché l'esperienza dell'incontro con Gesù è l'Eucaristia domenicale. Se uno non riesce ad incontrarlo lì, non creda di incontrarlo da un'altra parte, incontrerà qualcos'altro ma non incontra il Signore Gesù, perché vorrebbe dire che c'è una via diversa, altra e migliore di quella lì, e questa sarebbe una bestemmia, perché questa è la via che Lui ha scelto per essere presente in mezzo a noi. Lo riconosciamo nell'ascolto della parola e nel pane spezzato. Lì c'è l'effusione dello Spirito Santo, era questo il particolare che dicevo ieri sera, quello Spirito che già abita in noi, che fa di noi dei consacrati, fin dal giorno del nostro battesimo, della nostra cresima, per chi è sposato anche nel sacramento del matrimonio, perché avete una Pentecoste nuziale che vi accompagna, e durante la celebrazione della Eucaristia viene rieffuso lo Spirito che già abita in noi, ripeto, perché produca in pienezza o sempre meglio in noi i frutti della sua presenza. Questo sì, questo sì. Bello il finale di questa pagina. Abbiamo già contemplato che Gesù compie il gesto dell'azione del pane ed è lì che lo riconoscono, quindi non dai tratti del volto, ma dal gesto della frazione del pane. Dice il testo: allora in quel momento si aprirono loro gli occhi. È importantissimo questo. Gesù non apre gli occhi, apre l'intelligenza delle scritture, ma siamo noi che dobbiamo aprire gli occhi sotto l'azione dello Spirito. Chi era presente, sicuramente avete partecipato già tutti alla messa di oggi del giorno, no? Se parteciperete, la prima lettura sarà gli Atti degli Apostoli, in cui l'effusione dello Spirito fa parlare gli Apostoli. E noi abbiamo sempre detto che per l'effusione dello Spirito gli Apostoli si sono messi a parlare in altre lingue, o no? Ma il testo degli Atti non dice questo. Non dice che loro parlano in altre lingue, ma dice che chi ascoltava li sentiva parlare nella propria lingua. Cioè lo Spirito lavora in chi ascolta la parola di Dio e si fa intendere. Quindi non è la glossolalia, ma è proprio loro che parlano e sotto l'azione dello Spirito narrano le opere di Dio, e chi ascolta, anche se è una lingua diversa, sente nella propria lingua. È un'icona meravigliosa questa, perché ci fa capire come lo Spirito agisce e si rivela, e questa è l'esperienza più grande. È lì che dobbiamo riconoscerlo, la sua azione, come qui. E la presenza del risorto dello Spirito rimane anche qui, nel momento in cui si aprono gli occhi, come per gli uditori si aprono le orecchie. Gesù non sparì, ma sparì dalla loro vista. La traduzione di adesso è migliore, cioè viene sottratto dalla loro vista, ma non vuol dire che sparisce. Sparisce vuol dire che non c'è più, ma invece è sottratto alla vista, vuol dire che non è necessario vederlo con gli occhi, ma riconoscerlo presente in un'altra modalità. Sapete che è risorto tutte le volte che appare, a parte le prime apparizioni nel cenacolo, se no in tutte le altre apparizioni non appare con i tratti che aveva prima della morte. Maria di Magdala non lo riconosce, vi ricordate? Pensava che fosse il giardiniere. I discepoli di Emmaus non lo riconoscono. Se ci hanno vissuto insieme dovrebbero riconoscerlo, se i tratti sono ancora quelli. Al capitolo 21 di Giovanni non lo riconoscono, lo riconosceranno quando Gesù dirà loro di gettare le reti dall'altra parte come all'inizio, poi li farà venire a riva, farà portare un po' del pesce che hanno pescato e poi sarà ancora lì che spezza il pane, e lì lo riconoscono. Queste sono le vie per andare al Signore. Quindi Lui non si è, come adesso, non è sottratto alla nostra vita, non, vista. Noi dobbiamo avere la consapevolezza che è risorto, è presente in mezzo a noi, è più presente di noi, perché Lui è il Signore della storia, è Lui che fa storia. Però noi non dobbiamo essere, dobbiamo disporci all'azione dello Spirito per non essere né ciechi né sordi. perché non si vede con gli occhi, si vede con gli occhi del cuore, direbbe l'Apostolo Paolo, non si sente con le orecchie, ma si sente con le orecchie del cuore, quando le nostre orecchie vengono circoncise. Avere le orecchie circoncise vuol dire forate, liberate per poter riconoscere la parola del Signore e quindi metterci in cammino e diventare servitori della comunità nell'annuncio reciproco delle scritture. Io ho fatto una lettura mia proprio, quindi... Poi ci sono tanti altri particolari, perché non è così semplice. È vero che c'è questa specie di rimprovero, no? Stolti tardi di cuore, riprendere, dire tutto quello che è scritto in Mosè, in tutti i profeti, ma nei passaggi è vero che la scrittura si compie in Gesù, ma non è che i passaggi siano così chiari, perché effettivamente se fossero stati così chiari e l'interpretazione fosse stata di un Messia diverso da quello che si aspettavano, l'avrebbero immediatamente riconosciuto, perché anche i profeti avevano interpretato già un po' condizionati dal pensiero che il Messia sarebbe stato un liberatore potente. Ci sono dei passaggi del profeta Isaia che ci parlano del servo, sapete i canti del servo che noi proclamiamo nella Settimana Santa, in cui potrebbero indurci a comprendere che questa è figura diversa, ma quando viene scritto quel testo non si intendeva il personaggio nel Messia, si pensava che fosse un altro il servo del Signore. Noi, perché vediamo che Gesù è il crocifisso risorto, adesso comprendiamo molto bene che quei testi si riferivano a lui, ma chi li stava ascoltando per la prima volta non era così semplice e comprensibile il testo. Ha bisogno sempre del dono dello Spirito per essere compreso. D'altra parte, lo diceva sempre Gesù, quando verrà lo Spirito sarà lui a condurvi alla verità tutta intera e vi insegnerà e vi farà comprendere le cose che io vi ho detto. È lo Spirito che ci ammaestra. La grande funzione dello Spirito è proprio quello di aiutarci a comprendere quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto. La teologia della Chiesa dice che Gesù è il rivelatore del Padre, l'esegeta del Padre. Lo Spirito è il rivelatore di Gesù, l'esegeta di Gesù. Gesù ci ha parlato del Padre, lo Spirito Santo ci aiuta a comprendere tutto quello che ha detto Gesù, perché possa essere accolto nella nostra vita, tradotto nella nostra vita, diventare l'impegno della nostra vita. Troppo difficile? No. Oltretutto un particolare, dopo, sapete che Emmaus non siamo riusciti a collocarlo. Chi va ad Emmaus oggi, è interessante, va a una delle possibili Emmaus, dove ci sono i resti di un'antica chiesa, ma non è detto che sia quella. Ci sono diverse Emmaus perché non c'è l'indicazione. Anche questo è significativo, perché noi non dobbiamo cercare la Emmaus. Emmaus è il luogo dove noi ci troviamo, è molto bello. È il luogo dove è avvenuto questo incontro, ed è un non luogo perché è il luogo in cui tutti possiamo incontrarlo. Non pensiamo che sia soltanto là che si incontra il Signore Gesù. Infatti chi va in Terra Santa, se è cattolico va ad una Emmaus, se è ortodosso va ad un'altra Emmaus, è così. Quindi, ma è bene che sia così, perché non è che possiamo dire qui c'è una mappa, l'hanno conservata. Gesù non si è preoccupato di dire qui sono passato io, ci lascio l'impronta, venite qua, perché ogni terra è la terra abitata dallo Spirito e visitata dalla salvezza di Cristo, e ogni terra è il luogo della nostra intimità. Giulia, vuoi dire qualcosa, visto che qualcuno stava...
Un paio di cose, mi è stato chiesto di leggere assieme una signora la Bibbia. Io gli ho detto, però considera che è una lettura che io non ti posso spiegare, perché non sono una biblista, ho fatto studi. E allora a questo punto è meglio che vengano alle riunioni, che capiscono meglio.
Però ci sono tanti mezzi oggi.
Dovrebbero essere qua anche oggi, ma hanno una comunità.
Ecco, non abbiamo mai avuto un'epoca come quella di oggi in cui ci sono dei testi accessibili per leggere e capire la Sacra Scrittura anche personalmente in gruppo. Basta trovare i libri giusti. Nelle librerie cattoliche ci sono dei testi per professionisti che hanno un linguaggio un po' tecnico, ma ci sono dei testi accessibili a tutti che ci spiegano il senso.
Dall'inizio alla fine?
Beh, non si legge mai la Bibbia dall'inizio alla fine, perché la Bibbia è una biblioteca, non è un libro. Ta Biblia, sapete, dal greco significa libri, è una biblioteca di più di 70 libri che hanno epoche, linguaggi di scrittura diversa. Si comincia da un'introduzione alla Bibbia, di solito una buona introduzione alla Bibbia che sia accessibile dà le indicazioni da quale libro partire, di solito si parte dai Vangeli e di solito si parte dal Vangelo di Marco, che è più catecumenale, e poi man mano si seguono i libri che vengono indicati. Però sussidi per poter leggere la Bibbia ce ne sono.
Dal Vangelo in poi è più...
Ripeto, noi siamo fortunati perché oggi come oggi abbiamo una quantità di sussidi, di mezzi per aiutare qualsiasi credente a diventare ascoltatore della parola con degli strumenti per poterla comprendere, quindi non per inventarsi, per capire il contesto storico, che in quel momento quel significato là vuol dire questo, vuol dire quell'altro, perché altrimenti sì, si rischia di far dire alla Bibbia quello. Il libro di Amos, il Signore fa venire la luce e stende le tenebre, no? Le tenebre Dio non le stende mai perché le separa le tenebre, ma nel momento in cui Amos scrive questo si trova in un contesto in cui gli ebrei confessano il loro Dio che fa venire la luce e le tenebre, loro per dire no, l'unico Dio che è in mano tutto è il nostro e usa questo linguaggio, ma noi dobbiamo capirlo che è in contesto polemico nei confronti di chi c'è, perché Dio non stende le tenebre, Dio non dona la morte, Dio ci libera dalle tenebre. Sono dei particolari molto importanti quando leggiamo la Sacra Scrittura che devono essere compresi, perché altrimenti effettivamente rischiamo di far dire la Scrittura quello che la Scrittura non vuol dire. Bisogna collocarla nel contesto in cui è stata detta, a volte un contesto polemico, vuole proclamare l'unica signoria, l'unica verità dell'unica presenza di Dio e usa un linguaggio per contestare gli altri, non per dire semplicemente da solo un contenuto della fede. Mi sto spiegando? Ci sono dei sussidi che ci aiutano a questo, ce ne sono, quindi si può fare una lettura della Bibbia.
Lei cosa mi consiglia?
Di andare in una libreria cattolica, sì, e dire noi vorremmo cominciare una lettura semplice però significativa della Scrittura. Quali testi ci consiglia? Ci sono delle introduzioni alla Bibbia molto belli, molto accessibili, semplici e buoni.
Grazie.
Prego.
Poi sullo Spirito Santo, il Signore a un certo punto, se vuole farti fare una strada, e questo lo si capisce, ti manda lo Spirito Santo per svegliarti, per esempio, di seguire altre persone. A me è successo questo ultimamente. E provo per queste persone un bene che io dico è una grazia proprio della Madonna, perché avevo fatto un sogno sulla Madonna al 10 febbraio 2008 che mi si è avvicinata, eravamo sole e lei mi ha dato un santo bacio sulla bocca che io sono rimasta. Mia nipote mi fa, dice, capiremo in seguito se sarà una grazia o meno. E poi mi capita che lo Spirito Santo mi viene verso una coppia che avevo avvicinato ultimamente così, con tanta semplicità, eccetera. E non capisci proprio il lavoro dello Spirito Santo, il lavoro che fa in te, perché ti trovi a volere un bene dell'anima, del corpo, per persone che prima neanche ti accorgevi, insomma erano persone normali, come tutti quelli che incontri. E allora lì tocchi con mano proprio. Io ringrazio perché dopo la morte di mio marito, dico, il Signore mi ha mandato proprio la Madonna, mi ha mandato questa grazia che io voglio un bene dell'anima a loro e loro vogliono un bene dell'anima a me. Perché se prima avevo attività e casa tutta unita, adesso ho invece passato l'attività a loro e mi trovo che ho più da fare di prima perché sono anche scomoda. E quando posso ci telefoniamo, io sono sempre là perché devo avviarmi a un certo tipo anche di contratti, eccetera, insomma, non è una cosa così meraviglioso.
Invece pensavo sempre questo testo del Vangelo di Giovanni, così breve oggi, quello della Pentecoste. E mi dicevo, senz'altro, cioè, lo Spirito chissà quanto lo può agire fortemente, perché un discepolo, Giovanni, che scrive testi così intensi teologicamente, una roba da vertigini. Cioè, e deve essere certo che li scrive, che ricorda benissimo, perché c'è Giovanni che ha conosciuto Gesù, il discepolo che gli è stato vicino fino alla fine. Allora, ma deve aver ricordato esattamente ogni roba, perché voglio dire, non è mia una frase normale della vita quotidiana che non ricorda, ma qua si tratta proprio dell'insegnamento fondamentale della Chiesa, dello spiegare la Trinità anche oltre che lo Spirito Santo. Perché mi dico che sono persone eccezionali, magari le incontravi non ti sembrava, ma chissà che dono che hanno avuto, cioè veramente Dio e se serve dei suoi figli, delle altre per,
sì,
per farsi conoscere. Dopo Gesù.
Sì, sì, sì. Beh, Giovanni, per esempio,
è delle cose che è incredibile.
Sono incredibili, ma diventa un segno di come ci si mette sotto l'azione dello Spirito, perché quando scrive Giovanni ha circa 90 anni, è anziano, quindi vuol dire che prima di scrivere questo testo ci ha meditato su per 60 anni. Sì, 60 anni ci ha messo. Però lui ci dà testimonianza anche nella prima lettera, nella sua prima lettera, che dice che ogni ispirazione va soggetta a discernimento. Cioè lui sta dicendo che, come l'esperienza, noi tante volte siamo emotivi, vorremmo dire quello che abbiamo capito tutto, e invece va sottoposta al discernimento. Lui dice: avete l'unzione, quindi avete la grazia, però non è che perché ho la grazia, ho la garanzia immediata che quello che ho capito è la cosa giusta. Sottoponete ogni ispirazione al discernimento, dice. Quindi se lui è arrivato a darci questa testimonianza della sua fede, che poi è altissima, ma è ancora più alta alla fine del Vangelo che lui pone all'inizio, il prologo di San Giovanni, che è una confessione di fede, vuol dire che lui si è sottoposto all'azione dello Spirito. Ma lì è interessante perché la posizione che viene messa in evidenza dall'Apostolo Giovanni di Gesù nei confronti del Padre e della sua posizione nei confronti di Gesù, che invita a fare anche noi, è la stessa. Perché nel prologo di San Giovanni, alla fine, Gesù dice, Giovanni dice: Dio nessuno lo ha mai visto, ma proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha rivelato. Quando si trovano nell'ultima cena, sapete che l'ultima cena avveniva non seduti come siamo seduti noi, ma sdraiati, quindi uno poteva essere sdraiato quasi davanti ed era quasi appoggiato a quello che c'era davanti. Quindi Giovanni si trovava fisicamente, quando diciamo seno, perché c'è qualcuno che è rimasto turbato, non pensiamo ai seni della donna, il seno è il grembo, è la parte più intima, E Giovanni si trovava sul seno di Gesù, che non è semplicemente una posizione fisica, significa che Giovanni ha imparato a dimorare nell'intimità con Gesù e quindi lui può rivelarci quello che in questa intimità che è durata 60 anni, ispirato dallo Spirito, ha potuto donare a noi. Quindi è un'immagine che viene donata anche a noi. La fede è qualcosa che va meditata con molta pacatezza. Noi siamo anche fortunati perché, oltre che meditare la nostra fede personale, la nostra esperienza personale di fede, e lo dobbiamo fare perché è un dovere, possiamo partire già da una testimonianza come questa che è sicura e quindi partire da queste affermazioni che possono illuminare già il percorso della nostra fede. Quindi anche noi dobbiamo fare discernimento, ma possiamo partire da un discernimento così alto, che è altissimo, come sta dicendo la Loretta.
Il discernimento è dato
dalla parola di Dio e dallo Spirito. Allora, ecco, parola di Dio e Spirito, che la preghiera è già ascolto della parola, arrivo subito. I grandi estremismi nella Chiesa sono stati solo parola di Dio e niente Spirito, o solo Spirito e niente parola di Dio. Solo parola di Dio e niente Spirito, integralismo. Solo Spirito e niente parola, carisma e basta. No. Parola illuminata dallo Spirito, sottoposta dal discernimento della Chiesa. L'Apostolo Paolo dice in una sua lettera, mi pare che sia Paolo, che nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione. Quindi abbiamo già l'alveo della Chiesa, ed è questo, no? Giovanni che l'ha già, con il percorso che nei secoli è stato dato, dall'intelligenza spirituale che abbiamo noi, dal metterci in ascolto, e da una preghiera che sia invocazione dello Spirito perché ci parli attraverso queste scritture, ce le riveli queste scritture, come diceva Sant'Agostino, fa che queste scritture siano per me oggetto di un'intelligenza, cioè che possa capirle. Ecco, quindi gli strumenti sono due, parola e spirito, chiaramente, sì, illuminazione dello spirito. Va bene?
Sì.
Grazie. Prego. Allora buona continuazione a voi.
Per il prossimo incontro.
Adesso andiamo in giugno, vero?
Sì. Devo guardare anch'io perché devo guardare anche. Sì, magari fra un giorno o due. D'accordo.
Buona giornata a tutti. Grazie. Buona giornata a tutti.